Dunque, dopo aver ripercorso un po' insieme, grosso modo, i nostri voti, quindi l'obbedienza, la castità e la povertà, possiamo chiederci questo pomeriggio a che cosa servono? A che cosa serve? A che cosa mai può servire realmente la nostra vita consacrata? Sembra una domanda stupida. Nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che questa domanda è molto più seria di quanto noi stessi siamo disposti a riconoscere. Ci rendiamo conto che di fatto spesso, o almeno talvolta, continuiamo a vivere la nostra vita, a fare le cose di sempre, a ripetere tutta una serie di consuetudini, di abitudini, senza sentire tutto questo un senso profondo. Direi che una delle, diciamo così, delle cose che più avvertiamo spesso nella nostra vita, in quella dei nostri fratelli e sorelle, è un sottile rivolo di depressione e anche di disgusto, di non senso. Ora, come uscire da questa sorta di impasse, di blocco? Siamo come bloccati. Di fatto continuiamo a dirci tutta una serie di cose e poi al momento in cui dobbiamo fare delle scelte concrete per agire diversamente, eccetera, è come se non riusciamo ad uscire da certi meccanismi e alla fine della fiera, per non creare problemi e per non crearci problemi, basta ripetere le stesse cose. Quindi continuiamo a sfornare documenti, a scrivere testi, a fare riunioni, persino gli esercizi spirituali, c'è da chiedersi, servono? E servono proprio così? Possibile che anche per gli esercizi spirituali annuali si riproponga sempre lo stesso sistema? Vabbè, si cambia forse il predicatore, poverino, che cerca di dire qualcosa, quello che può, ma per esempio anche su questo punto abbiamo esordito già con una piccola rivoluzione, cioè quella di non far venire il confessore straordinario, è già quello. Però il confessore straordinario, il predicatore, gli 8 giorni, 5 giorni, 4 giorni, più andrete avanti più sarà quasi impossibile trovare qualcuno che possa venire a predicare. Io ho discusso un poco solo detta, ma poi ho visto che non c'era speranza, nel senso che non vi conoscevo solo lei, ma avevo detto ma sì, posso venire da lunedì a giovedì sera. E vi rendete conto che sarebbe bastato? Sì, potevamo concludere stasera, domani avevate la vostra giornata più, diciamo, di comunità, di feste, anche San Giovanni Battista, ma difficile. Gli 8 giorni, adesso già dagli 8 giorni siamo passati a 6, eccetera. Ma non è, attenzione, non sarà sempre, sarà sempre più difficile trovare anche appunto delle persone. Per me oggi è un grande sacrificio, che sarò assente dalla comunità per la festa di San Giovanni, che per noi è una delle feste più importanti dell'anno. I fratelli rimarranno senza messa domani, per dire. Allora, questo perché ci andiamo verso la conclusione. Cioè, attenzione a non fare questa sorta, a non indulgere a questa sorta di cortocircuito, e cioè continuiamo a, come dire, a manifestare una disponibilità al cambiamento, per esempio anche al fatto che un corso di esercizi per persone che sono ancora in attività e per persone che invece sono a riposo, che sono molto anziane, non può essere la stessa cosa, neanche come tenuta proprio di, direi. È chiaro che per chi ha una vita molto movimentata, 8 giorni, 6 giorni, anche semplicemente di di non telefono è già un sollievo, ma attenzione a pensare in termini realmente nuovi. Perché? Perché la nostra fedeltà non è ripetere, non è ripetere. E non è detto che un sistema tipo quello degli esercizi spirituali, che ha funzionato per X, per un certo tempo, debba funzionare ancora, sempre, per tutti. Non è detto. Bisogna essere molto, diciamo così, più disponibili alla vita. E oggi pomeriggio vorrei porvi questa domanda, porci insieme questa domanda. Ok, abbiamo visto alcune cose, abbiamo riflettuto su alcuni temi, abbiamo presentato anche dei personaggi, la Samaritana, Maria di Magdala, Giuseppe, e siamo arrivati questa mattina, se non mi ricordo male, a formulare questa sorta di orizzonte, di compito, di sfida: evangelizzare la vita consacrata. Mentre noi pensiamo che la vita consacrata sia per evangelizzare il mondo, dobbiamo cominciare a pensare che la vita consacrata è il primo luogo in cui si fa o si dovrebbe fare esperienza di evangelizzazione, nel senso di della nostra evangelizzazione, cioè di rendere la nostra vita compatibile con il Vangelo. Cosa significa, e questa è la domanda, cosa significa una vita compatibile con il Vangelo? Allora vorrei darvi alcuni stimoli a partire dalla bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, in cui Papa Francesco, con grande, direi, non sapienza ma arguzia, direi anche intelligenza, audacia, ci mette di fronte proprio a questa necessità di una Chiesa che accetta di essere evangelizzata prima di pensare di essere evangelizzatrice. La domanda che dobbiamo porci alle nostre comunità: siamo comunità evangeliche o, come diciamo veramente, siamo comunità pastorali, evangelizzanti? Cosa facciamo? Per carità, poi dobbiamo fare sempre delle cose perché la vita esige, ma la prima grande testimonianza che siamo chiamati a dare come comunità di consacrati è una vita evangelica, è una vita di fraternità affidabile che passa necessariamente attraverso il perdono. Senza perdono non c'è speranza. E voi mi insegnate, sappiamo quanto è difficile perdonarci all'interno delle nostre comunità. Certe volte a me capita di ascoltare dei dolori, delle storie difficili, dei battimenti, e dopo alla fine chiedo: ma quando è successo questo? 30 anni fa. E sembra che sia successo ieri, stamattina. È come se 30 anni, 20 anni, 10 anni non siano stati capaci di apportare un incremento di perdono, di carità, di vita. Alcuni di noi vivono nel dramma di quando mi hanno trasferita da Canicattì a Canicattò. Quando è successo? 40 anni fa. Mamma mia, e nel frattempo, la vita si è fermata. Si ferma. Con questo non voglio assolutamente sottovalutare la fatica, il dolore, il dramma che ci può essere, però se non ci perdoniamo, e a quelle volte se non ci arrabbiamo, se non liberiamo la parola, non c'è speranza. Bisogna anche appunto avere il coraggio di dire: questa cosa mi ha fatto male, questa cosa mi fa male, questa cosa mi fa star male. Ma bisogna dirlo prima di o schiattare o di far schiattare gli altri, perché poi si prende quell'atteggiamento per cui ogni occasione è buona per ribadire che mi è stato fatto un torto. Bene, allora cerchiamo di chiarire i torti. Dunque, Papa Francesco, in dicendo l'anno giubilare, dice: abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. E penso che questo sia importante per tutti, non solo per i cristiani, per tutti gli uomini, per tutte le donne, ma in particolare per noi consacrati. Io non so i vostri usi, le vostre consuetudini, ma per esempio quando un monaco arriva in monastero gli si pone la domanda: cosa cerchi? E la risposta è la misericordia di Dio e la vostra comunione. Queste sono le due cose che un monaco chiede entrando in monastero. La misericordia di Dio. Quindi un monaco, un novizio, un postulante, quando entra in monastero, entra come un povero e come un peccatore, non come qualcuno che può portare qualcosa alla comunità. Anche perché la comunità normalmente, quando accoglie un novizio, lo accoglie facendogli percepire che non ha bisogno di lui. Noi stiamo bene così, senza niente. E soprattutto tu non porti nulla, non porti nulla, non apporti nulla. Sei tu che hai bisogno, non noi che abbiamo bisogno. Perché se a un novizio già gli si dà l'impressione che grazie a Dio ce l'ha mandato, è un dono del cielo, la provvidenza, il noviziato è già finito, non si potrà fare nessun noviziato. Dunque, cosa chiede dunque un novizio? La misericordia di Dio e la vostra comunione, che si potrebbe dire la misericordia di Dio attraverso la vostra comunione. Ed è questo il nocciolo incandescente della vita consacrata: fare esperienza di misericordia. Se invece la vita consacrata è fare questo o fare quello, quando poi non faremo più questo o quello ci sembrerà di morire. Normalmente la gente quando va in pensione è contenta, noi quando andiamo in pensione siamo come si può dire, spaventati. Cosa faccio adesso? Bisognerebbe organizzare delle crociere per religiosi, così le persone si sentirebbero più a loro agio nella pensione. Abbiamo sempre bisogno, dice Papa Francesco, di contemplare il mistero della misericordia, e fonte di gioia, di serenità e di pace, e condizione della nostra salvezza. Misericordia è la parola che rivela il mistero della Santissima Trinità. Misericordia è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia è la via che unisce a Dio, che unisce Dio e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato. Domanda: ma noi siamo veramente peccatori o facciamo semplicemente la polvere? Voglio dire, quando noi ci guardiamo dentro, facciamo l'esame di coscienza, sentiamo veramente il bisogno della misericordia o siamo rattristati dal fatto che non siamo così perfetti come vorremmo? Così a modo, la famosa frase: io non ho fatto male, non ho fatto niente di male a nessuno, io non faccio male a nessuno. Tutti noi facciamo male a qualcuno col solo fatto di esistere, col solo fatto che già che ci sono io prendo già un po' di spazio, e magari senza volerlo prendo proprio lo spazio che un altro vorrebbe. Quindi attenzione Noi siamo stati formati, soprattutto voi che siete più anziani di me, e a questa sorta di, come si può dire, di santità pelosa, in cui ci facciamo tanto scrupolo se arriviamo tardi di un minuto, se eccetera eccetera, e poi non ci chiediamo mai se ci amiamo veramente. Anche quando ci confessiamo, il rischio è di fare l'elenco di tutta una serie di polvere, la polvere, che la polvere, sapete, quella c'è, ogni tanto la può spolverare, ma non si può vivere senza polvere, fa parte delle tutte le finestre aperte, eccetera. E molte volte si parla della polvere, ma per esempio non ci si confessa mai di quanto io sono felice e quanto io sono capace di prendermi cura della felicità dell'altro. Normalmente l'esame di coscienza è i miei doveri, ho mancato ai miei doveri oppure su per giù. Invece la misericordia è un respiro, che è appunto il cuore del Vangelo, che non è semplicemente i miei doveri o le mie prigioni, ma è appunto fare mente locale su quanto io ci sono come persona e quanto permetto agli altri di esserci come persona. Papa Francesco poi, per spiegare la ragione per cui ha indetto questo giubileo, fa due citazioni, una di Giovanni XXIII e una di Paolo VI, il Papa che ha aperto il Concilio Vaticano II e il Papa che lo ha chiuso. Dice così: tornano alla mente le parole cariche di significato che San Giovanni XXIII pronunciò all'apertura del Concilio per indicare il sentiero da seguire. Citazione: ora la sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore. Quindi, con queste parole di Giovanni XXIII, la Chiesa si è disarmata. C'è un teologo tedesco, adesso in questo momento mi sfugge il nome, ma non è importante, che in una sua opera sulla Trinità parla appunto del necessario disarmo dogmatico. E attenzione, se teologicamente, dottrinalmente, pastoralmente è necessario il disarmo, non dimentichiamo che anche nella nostra vita consacrata c'è bisogno del disarmo religioso. Disarmare. Perché la tentazione o la tendenza è quella di usare anche i principi della nostra vita consacrata come se fossero delle armi da usare contro gli altri. E bisogna riconoscere, alcune volte ancora ci sentiamo nei nostri ambienti sotto osservazione. Non posso fare questo, non posso fare quello, oddio, se mi vedono, quindi meglio che lo faccia senza farmi vedere. È molto semplice, mandarla, eccetera. Allora, attenzione a non confondere l'emulazione, la correzione fraterna, che fanno parte della vita comunitaria, con questo senso di spaesamento che ci induce a fare le cose di nascosto, cioè a non essere noi stessi. Naturalmente, quando noi ci comportiamo così è perché riteniamo che gli altri non ci vogliano bene. Sapete cosa manca di più nella nostra vita consacrata? L'intimità. L'intimità, cioè quel senso che ci fa sentire a casa. Ma pensate un po', una vita, 50 anni, 60 anni di vita consacrata, senza mai sentirsi a casa. È pesante, può essere molto pesante. Senza mai sentirsi liberi. Allora, il disarmo. Allora, chiedetevi oggi, in che modo possiamo disarmare? Quelle volte siamo sempre seduti su uno spillo, sempre in tensione. Quando dico disarmare, non significa che ciascuno fa quello che gli pare e gli piace, ma la correzione fraterna è un'esperienza di intimità. Quando voi dite, ma quella lì non le si può dire niente, giusto? Quella lì è un'estranea. Perché se ad una persona, un fratello, un confratello, una consorella, io non posso dire niente, vuol dire che siamo estranei. Quando invece io dico ad una persona, se adesso te le canto in tutte le lingue, eccetera, 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 perché? Perché ci sentiamo a casa. E quindi adesso io se lo grido, io sono collerico, ho questo difetto, sono meridionale, io quando mi girano i 5 minuti si devono spostare, perché normalmente avviso, però se arrivo in tempo, devo anche avere un minimo di tempo per avvisare che sto per andare fuori dalla grazia di Dio, allora avviso, ma io per esempio se non mi sento di morire, io devo gridare per esempio, non posso. Io sono molto collerico e quando mi monta la collera, specialmente su certi punti che mi stanno molto a cuore, non, bisogna aspettare che l'uragano passi. L'ultimo si mette, infatti dico ai miei fratelli, non mettetevi dentro, perché se vi mettete dentro all'uragano io vi spazzo via. Quindi meglio che aspettate un attimino, perché quello che ci sono dei momenti in cui devo gridare, devo dire, devo proprio tirare fuori tutto il mio disappunto e la mia rabbia. E non chiedetemi, per carità, di controllarmi, perché mi uccidete. Farei un infarto. E allora, alla faccia di chi mi vuole male, io l'infarto non lo faccio. Eventualmente l'infarto lo faranno gli altri. Ma io so che devo necessariamente. E questo. Allora, in una intimità fraterna, anche questo deve essere portabile, perché mica posso io morire, no? Ma appunto, se invece io dico non si può dire nulla. Non si può mai, è perché di fatto siamo degli estranei. Molte volte nella nostra vita manca quell'elemento di vera intimità fraterna. E poi si viene a scoprire che magari un fratello non sta bene, una sorella non sta bene, ma lo sa la vicina di casa, lo sa la nipote, lo sa la zia, lo sa eccetera eccetera, ma in comunità non si sa. Questo molto lo si vede molto quando questo tocca la malattia fisica, con chi si condivide questo? Molte volte con gli estranei. Perché? Perché non ci si sente sufficientemente. Dunque, disarmare significa passare da una vita religiosa, da una vita consacrata rigorosa, rigida, a una vita consacrata rigorosa, ma non nel rigore della legge, nel rigore dell'amore, nel rigore della fraternità, nel rigore dell'attenzione. L'ho visto ieri con Giuseppe, la cura, che alcune volte ci deve anche portare a imporci ai fratelli, e adesso ti porto dal medico. No, come no? Te lo dico io, ti porto, o ci vai. Molte volte quando abbiamo sedere, che si arrangi, non vuole andare, ma che voglia. Non vuole, ma giustamente, perché dopo un po' uno non sa neanche. Se non c'è appunto uno scambio di intimità, e dopo un po' uno dice, vabbè, senti, ma fai quello che vuoi. Arrangi. Però questo è il sintomo di qualcosa di molto grave. La Chiesa Cattolica, mentre con questo concilio ecumenico innalza la fiaccola della verità cattolica, vuole mostrarsi madre amorevolissima di tutti, benigna, paziente, mossa da misericordia e da bontà verso i figli da lei separati. Quindi vedremo domani un testo, una parte del testo dell'Amoris Laetitia, Papa Francesco nella sua esortazione post-sinodale riprende la lettera, l'inno alla carità. E non vale solo per l'amore della famiglia, vale soprattutto per noi. Leggete il quarto capitolo dell'Amoris Laetitia, è un gioiello, e non veramente il fatto che sia messo lì l'amore e la famiglia, si può cambiare il titolo, è l'amore nella vita, in qualunque vita, perché la vita senza l'amore è un disastro. Nelle famiglie, nelle comunità, e poi parliamoci chiaro, meglio conviventi felici che sposati felici, come diceva un mio confratello che lavorava al tribunale ecclesiastico per la nullità dei matrimoni anni fa, diceva: io faccio un lavoro bellissimo, di due infelici ne faccio quattro contenti. E tutto sommato aveva anche la sua ragione d'essere. Quando i principi diventano astratti, lo vedremo domani, quando i principi diventano astratti, quando continuiamo a ripetere parole in cui nessuno più crede, oppure continuiamo a ripetere parole, attitudini senza chiederci quanto ci crediamo veramente e se è adatto realmente alle persone che siamo. Bisogna creare nelle nostre comunità anche dei luoghi, diciamo così, disarmati, nel senso di, come si può dire, in cui non necessariamente tutti devono essere presenti. Non si può chiedere a una sorella, a un fratello che già ha un lavoro pesante e poi di stare anche al telegiornale, perché ne ha di bassa del telegiornale. Nello stesso tempo bisogna avere dei momenti in cui tutti si sta insieme, ma forse senza il telegiornale, perché trovarsi al telegiornale cosa vuol dire? Bisogna dare qualità. Ecco, vabbè, tu ti vedi il tuo telegiornale, io mi leggo la mia posta e poi ci troviamo una, due volte alla settimana. Cioè bisogna creare dei luoghi di qualità. E poi quando ci si trova insieme, non basta trovarsi insieme e aspettare che scatti l'ora della fine della ricreazione, qualcuno è lì col binocolo, in modo che appena scatta l'ora, per carità, andiamo, ma rendere quei momenti veri. Molte volte, per esempio, anche il parlare a tavola, noi non parliamo a tavola se non raramente, ma voi naturalmente non siete monaci, perché, ma non è una questione di monaci o non monaci, e che la parola deve avere qualità tutti i giorni. Ma cosa volete dirvi? O le stesse cose, o parla sempre la stessa che non se ne può più, oppure gli stessi pettegolezzi, le stesse stupidaggini. Molte volte, per esempio, ascoltare una conferenza, ascoltare un po' di musica può essere persino più nutriente e può anche alzare il livello della comunicazione. E non è la questione della penitenza, non so voi, vabbè, io sono monaco, sono abituato, ma non so se voi questi giorni, già che non parliamo a tavola, siete in penitenza. È molto distensivo, primo perché l'altro non mi minaccia, che è già un bel match. Io vado a tavola, vado lì e mangiamo insieme, ma non devo difendermi da nessuno. Ti viene anche più facile fare una gentilezza, prendi, non prendi, eccetera, eccetera. Ma molte volte invece, alcune volte ci si trova tipo il pasto e già uno deve arrivare armato. Dice, adesso mi metto la corazza e vado al refettorio. Per carità, bisogna anche. Però appunto noi abbiamo ancora questi cliché, per esempio, del silenzio a tavola come una penitenza. Invece non è questo. Se si fa il silenzio a tavola per penitenza, per carità, non fatelo. Ma ad esempio il silenzio o altre forme, oppure invitare qualcuno e dargli la parola. Bisogna che le nostre comunità divengano vive. Invece noi ogni giorno rischiamo di fare lo stesso teatro. Capisco che per esempio il ministero di un superiore a una comunità è molto importante su questo punto. Per esempio, una giornata pesante, difficile, vabbè, stasera cena libera. Ognuno mangia quello che vuole, si lava il suo piatto. Certo che per gli anziani è difficile, perché è tutto il giorno sole e la sera anche sole, ma è anche vero che magari quelle quattro mezze giovani che hanno avuto una giornata pesante, forse imporre anche un'altra cosa, ci vuole, le quattro anziane che mangiano qualcosa insieme, ma non è che tutto, tutti, sempre, comunque, in ogni modo. In questo senso il ministero del superiore, ma la fiducia al superiore, perché il superiore dice: stasera non ci troviamo per il telegiornale. Come mai? No, bisogna dargli anche retta, vuol dire che il superiore, se decide che non si fa una cosa o si fa una cosa, avrà dei motivi che tu non sai. Difficile convincere i monaci e i religiosi che possano anche non sapere tutto. E che c'è qualcuno che ha una responsabilità e che magari decide in un certo modo. La mormorazione è il flagello della vita comune. La mormorazione. Per cui normalmente non va bene niente. Appunto viviamo sempre armati fino ai denti. Che appena uno sgarra, passare da questa rigidità ad una fluidità, ad una attenzione. Talvolta si può anche dire: ma stasera io me ne sto in campo, non tutte le sere, per dei motivi reali, ma bisogna parlare. Però nelle nostre comunità non siamo abituati a parlare, siamo normalmente abituati a eseguire. Sullo stesso orizzonte si poneva Paolo VI, che si esprimeva così a conclusione del concilio. Un testo bellissimo che sembra scritto oggi. Vogliamo piuttosto notare come la religione del nostro concilio sia stata principalmente la carità. Di che religione siamo? La carità. E Papa Francesco, appunto, in questa esortazione post-sinodale, 50 anni dopo il concilio, nel contesto del Giubileo della Misericordia, parlando alle famiglie, parlando di tutta una serie di problematiche, non ha trovato di meglio che commentare l'inno alla carità. Domani ne vedremo alcuni passaggi. L'antica storia del Samaritano, Paolo VI dice questo, è stata il paradigma della spiritualità del concilio. Ed è da 50 anni che noi stiamo cercando di ritrovarci lì. Dove? Nella compassione. E tutta la parabola del buon samaritano si fonda poi su questa domanda: chi è il prossimo? Chi ha avuto compassione? Certe volte noi siamo spietati, ci mettiamo in schemi talmente rigidi che sono delle gabbie, ciascuno di noi rischia di trovarsi ingabbiato e molte volte non speriamo più che un fratello possa cambiare, migliorare, crescere. È così, quello lì è così. Paolo VI continua dicendo: una corrente di affetto e di ammirazione si è riversata dal concilio sul mondo umano moderno. Questo ha cambiato la Chiesa. L'affetto e l'ammirazione. Noi non abbiamo più da occuparci dei difetti altrui, non dobbiamo convertire proprio nessuno. Il nostro posto è quello di essere, come dire, empatici, compagni di strada, capaci di nutrire sentimenti di affetto e di ammirazione, e non, appunto, e non arrivare armati fino ai denti, o così o niente. Stamattina, penso stamattina sto perdendo un po' i pezzi per strada, cioè nelle nostre case possono entrare tutti, anche perché, ve lo dico proprio fraternamente, quelli di chiesa sono pesanti e sono anche molto noiosi normalmente. È raro trovare gente di chiesa interessante, allegra e briosa, per lo più sono depressi e noiosi. Per carità, si accolgano anche quelli, ma non consacriamoci a loro. Non facciamo delle nostre case, delle nostre comunità il rifugio non peccatorum ma depressorum. Per carità, che c'è posto per tutti, ma attenzione, molte volte noi diamo la precedenza a questi famosi vicini che in realtà rendono ancora più noiosa la nostra vita. Mi spiego o no? I soliti che vengono per la coroncina e per il rosario e per Santa Rita e per carità e per Medjugorje, sì, va bene, anche loro, ma non solo loro. E attenzione, una comunità di consacrati e soprattutto di consacrate non è la parrocchia, no, dovremmo essere ambienti in cui veramente per il nostro atteggiamento dovrebbero poter arrivare anche persone che non fanno parte del solito giro. E perché questo avvenga ci vuole da parte nostra il disagio. La prima cosa che chiediamo è separato? È convivente? E già non ci siamo più. Domanda interessante, è simpatico? Una domanda un po' più interessante. È simpatico? Adesso lo dico così banalmente, ma soprattutto una persona che viene da fuori la nostra comunità ci porta una parola, uno stimolo, per esempio ci apre ad orizzonti che non conosciamo. Molte volte dovremmo invitare nelle nostre comunità a pranzo, a cena, per un tè, per un caffè, per una... i vicini che sappiamo vivono delle cose diverse, per parlarci di questo. Non lo facciamo quasi mai, anche perché siamo noi che andiamo a trovare le famiglie normalmente. Lasciamoci venire a trovare. Quante volte voi invitate qualcuno? Anche perché invitare qualcuno cosa significa? Se io invito qualcuno significa che poi gli do il posto d'onore e soprattutto lo ascolto, cioè mi faccio arricchire da quello che uno vive, da quello che uno fa, dal suo lavoro. Mi spiego? Vi rendete conto della trasformazione? Da essere comunità che evangelizzano a essere comunità che si fanno evangelizzare. Cos'è l'Evangelo? Che comunità capaci di accogliere gli annunci, gli appelli che ci vengono dalle persone che vivono accanto a noi. Dare parola. E questo per una comunità è molto importante, perché quando voi per esempio accogliete una vicina che vi racconta delle sue difficoltà, del suo lavoro, eccetera, eccetera, questo relativizza tante nostre paturnie e allarga il cuore. Mi spiego? Allora, voi siete diventate suore per tenere a posto il mondo. Cioè, facciamo questo, quest'altro, il catechismo, la dottrina, le donne così, i bambini colà. Oggi, oggi a 50 anni dal concerto, ci viene chiesto di diventare luoghi in cui noi ascoltiamo prima che luoghi in cui noi parliamo. Le nostre case devono essere case aperte. E per avere delle case aperte dobbiamo rinunciare a una certa tipologia di case. Allora, tanto tra poco saranno vuote, quindi ci conviene darci una mossa. Riprovati gli errori, sì, e Paolo VI, perché ciò esige la carità non meno che la verità, ma per le persone, questo è un testo di 50 anni fa, ma per le persone solo richiamo rispetto e amore. Niente di più. E Papa Francesco si sta facendo il fegato proprio per cercare di aiutarci. Adesso qui domani ne parleremo un po'. Non è questione la comunione ai divorziati, alla fine la comunione è l'ultimo problema, per certi aspetti. Facciamo tante di quelle comunioni sacrileghe noi che stiamo ad andare, perché è normale fare la comunione dopo che ci siamo ammazzati con un fratello, o dopo che l'abbiamo ignorato, o dopo che dentro di noi abbiamo mormorato fino a... Noi non facciamo mai comunioni sacrileghe, ma non è quello. Infatti il Santo Padre in questo è magnifico, perché il problema non è la comunione, sì, la comunione è il rispetto del vissuto dell'altro e smettere di pensare che la gente nel mondo si diverta. La gente nel mondo normalmente soffre, e soffre anche quando sembra che si diverta. Questa supponenza clericale che riguarda anche le suore molte volte. La gente non si divorzia per sport. Non è che la mattina non si agita, vabbè, oggi non so come passare la giornata, divorzio. E proprio, e siamo noi che appena abbiamo un problema con un fratello lo facciamo trasferire di casa. No? O tante gliene facciamo e tante gliene diciamo che chiede il trasferimento. La gente non si divorzia per sport, la gente non diventa omosessuale per fantasia, per darsi un po' di colore, sarà anche l'arcobaleno, ma non è che la gente per andare dietro ai colori dell'arcobaleno si inventa qualche cosa la mattina, è molto più complicato. Attenzione a non diventare leguleghi, a non diventare farisei, a non diventare più come i dottori della legge e non come il nostro unico modello che è il Signore Gesù, il rispetto e l'amore. Una comunità di consacrati è tanto più fedele alla sua vocazione quanto più, pur vivendo i valori della propria consacrazione, non li impone a nessuno. Mi spiego? Noi abbiamo avuto un'esperienza tremenda da un certo punto di vista. Abbiamo accolto un giovane simpaticissimo, tra l'altro, per un anno, che si è convertito all'Islam in casa nostra. E se lo sa il vescovo ci chiude. Eppure, quando gli ho chiesto, ma perché all'Islam e non, ma perché l'Islam è più semplice, motivazione molto banale. Ma un ragazzo che ha visto con noi un anno, tra l'altro magnificamente, mangiava con noi, lavorava con noi, e cioè non pregava con noi, e che in mezzo a noi proprio ci ha chiesto di poter vivere in mezzo a noi, nella nostra casa, nel nostro ritmo di vita, di silenzio, di preghiera, eccetera, eccetera, per convertirsi all'Islam. Io lo ritengo una cosa stupenda. Il vescovo non lo so. I nostri superiori sì. Nel senso che una comunità di monaci, per carità, con tutti i nostri limiti, perché non siamo certo perfetti, ma non neanche lo vogliamo essere forse, comunque una comunità di monaci che prega, che ascolta certe cose a tavola, che accoglie gli ospiti, eccetera, 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 e che permette ad un giovane, ad un ragazzo, di fare il suo cammino in una direzione apparentemente completamente diversa, ma sostanzialmente uguale, cioè cercare Dio secondo il linguaggio che più corrisponde al suo cuore. Vi assicuro che è stato più facile e più bello vivere un anno con questo ragazzo che adesso è musulmano, che non certi preti che arrivano in monastero e che ci portano solo disordine. Perché poi è una questione di sensibilità. Non basta parlare di Gesù, della Madonna e dei santi per avere un linguaggio, come si può dire, evangelico. Perché la religione è una cosa, la nostra fede è un'altra. Capito che questo vi può sconvolgere, però per dire, chiederci quante persone musulmane, arabe, frequentano le nostre case. Questa è una domanda seria, che per delle suore come voi, io continuo a dirlo sempre a Giuseppina di Aosta, poverette, per delle suore come voi, e questa è una sfida enorme, perché come si può fare l'integrazione con queste persone che vengono da un mondo diverso se non attraverso le donne e i bambini? Quindi per esempio la maggior parte delle suore oggi non dovrebbe più essere impegnata nel catechismo in parrocchia, ma in una relazione, fare la cucina con le donne arabe, offrire degli spazi, creare dei momenti di incontro per poter integrare le due civiltà. Vi ricordate quando siete partite in Congo? In Amazzonia? Adesso non c'è bisogno di partire, non c'è più bisogno di partire, c'è bisogno di fare quella stessa operazione del Madagascar con la porta accanto, perché il lontano è qui. E vi assicuro che per noi religiosi è più facile partire con il piroscafo in Madagascar che aprire la porta alla signora della porta accanto col suo velo islamico. Ma se certe integrazioni, se non si fanno con le donne e i bambini, non si fanno. Mi comprendete? Mi spiego? E pensate che tipo di, tra virgolette, apostolato, che poi che apostolato è lavorare con i musulmani? Certamente non sperate di convertire nessuno, ma è la conversione che noi vogliamo, o una umanità secondo il Vangelo in cui nella differenza ci vogliamo bene? E attenzione, molte di voi non possono più partire in Amazzonia, la salute, l'età, tutte quelle storie, ma molte di voi che vivono recluse potrebbero fare molto a questo livello, moltissimo, e non lo facciamo. Sono cose molto importanti, e appunto la vita consacrata ha degli orizzonti proprio di azione, di presenza, che non sono più quelli religiosi in senso classico, ma sono l'integrazione di umanità, che è la grande urgenza di oggi. Invece di funesti presagi, Paolo VI, invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi. Invece di funesti presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal Concilio verso il mondo contemporaneo. Concludo, perché non voglio tediarvi, continueremo domani. Parliamoci chiaro, non è mai esistito un mondo così bello come il nostro, e nessuno di voi mi può dare torto, perché nessuno di voi rinuncerebbe alla lavatrice. E quanti di voi rinuncerebbero al telefonino? E al phone? Per la messa in piega? Li voglio vedere. Di lavarvi con la cenere, la lisciva, eccetera. È chiaro che una volta si andava tutte velate, era più semplice. Cioè, attenzione, che non c'è mai stato un mondo così bello come il nostro e non c'è mai stato un mondo così evangelico come il nostro. Perché ciò che rende il mondo evangelico non è che tutti vadano in chiesa, ma che ci sia un desiderio e una speranza di libertà per tutti. E nonostante tutte le ambiguità del nostro mondo, mai come adesso c'è un desiderio di libertà per tutti. Poi non si arriva, ma lo desideriamo per tutti. Ricordate quando eravate voi giovani? Già nascere donna rischiava di essere una piccola maledizione. Oggi no, uno nasce donna e può essere, può avere davanti a sé tutto quello, e non è obbligata a sposarsi, per esempio, per carità di Dio. Si può sposare, si può fare religiosa e se ne può stare anche a casa propria, per conto proprio. Già per voi non era così facile. Il mondo che viviamo è un mondo più evangelico di quello che abbiamo alle nostre spalle. Ed è per quello che è più esigente, perché ciò che fa la differenza non è il sistema religioso, la gente che viene in chiesa, i bambini che fanno i sacramenti e queste cose, ma questo senso di umanità, di rispetto, di libertà condiviso. E in questo tipo di lavoro i consacrati e soprattutto le consacrate dovremmo essere in prima linea. Perché a noi non ci interessa niente che la gente venga in chiesa. A noi interessa che la gente senta il profumo del Vangelo. E non è detto che il profumo del Vangelo si senta in chiesa. Si può sentire per strada, si può sentire nel kebab, qui all'angolo, non so. Messaggi di fiducia sono partiti dal Concilio verso il mondo contemporaneo. I suoi valori, di chi? Del mondo. Sono stati non solo rispettati, questa è una frase detta più di 50 anni fa, i suoi valori sono stati non solo rispettati, ma onorati, i suoi sforzi sostenuti, le sue aspirazioni purificate e benedette. Un'altra cosa dovremmo rilevare: tutta questa ricchezza dottrinale, attualmente c'è qualcuno che accusa Papa Francesco di stare buttando al macero la dottrina, eccetera. Tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta in un'unica direzione: servire l'uomo. L'uomo, diciamo. Paolo VI, non è Michele Davide, è Paolo VI. L'uomo, diciamo, in ogni sua condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità. Questo è quello che ci aspetta. Non abbiamo nessun interesse a salvaguardare il nostro sistema. La gente non viene in chiesa, andiamo noi fuori. La gente non viene più a fare questo, ma facciamo altro. Raggiungiamo i nostri fratelli lì dove sono. E per questo genere di cose non c'è età. Io questo lo credo. Non c'è età. Però bisogna fare... c'è da fare qualcosa, eh? Bisogna abbattere i muri. Se mi permettete un'ultima nota su cui vi chiedo di riflettere, ed è quello della forza e dell'energia. Normalmente nei nostri ambienti siamo sempre stanchi, sembra che abbiamo una vita trafelata, siamo sempre stanchi. Non è raro che appunto se siete parlando religioso, se poi sono preso, ho tante cose da fare, non so come fare. Adesso non voglio dire, siamo presi. Però attenzione, quando noi facciamo delle cose con amore, ci stanchiamo, ma non siamo stressati. Perché le cose che noi facciamo con amore ci stancano, ma ci riempiono. Giusto? Per cui sono morto, però non solo sono contento, non aspetto altro che riprenderlo. Invece c'è questa sottile, c'è questo disgusto della vita che ci rende perennemente stanchi. Devo fare la portineria, come se si dovesse scaricare un bastimento. In realtà non è la portineria che è pesante, non è la portineria che è pesante, è il fatto che io debba fare quella cosa che non voglio fare. È quello che mi affatica. E molte volte non mi chiedo, ma che cosa posso fare facendo la portineria per rendere questo servizio bello? Certo, se pronto, certo, capisco che alla quinta telefonata sarei anche stressato. E succede anche questo, Allora, attenzione a questo disgusto che attraversa un po' le nostre realtà, anche a me qualche volta attraverso dei giorni in cui sono un po' fuori. Però non è, allora non possiamo dire che siamo sempre stanchi, perché normalmente si può anche essere stanchi, ma un fatto è la stanchezza e un fatto è il disgusto. Perché dalla stanchezza ci si riprende per poter riprendere a lavorare, no? A me, scusate, forse vi scandalizzo, ma questa sera, la sera, avete notato, esco a fare due passi. Io non ho molte occasioni, ma sono a casa, tra l'altro il nostro villaggio è piccolo, eccetera. Ma qui, tra l'altro questo Susa non la conoscevo, e sembra un villaggio più meridionale che nordico, cioè c'è un'attitudine abbastanza provincialotta, proprio abbastanza depressiva, devo dire. Però passeggiando alla sera mi colpisce sempre, anche in altre situazioni, vedere come la gente conclude la giornata. Ora vedo qualcuno che beve una birra, qualcuno che incontra qualcuno, qualcuno che passeggia col bambino e con la moglie, soprattutto gli extracomunitari, qualcuno sul balcone, questa meravigliosa, ieri passeggiavo, sentivo i bambini che dai balconi si parlavano, come avveniva in Puglia quando ero bambino. E la cosa che mi commuove, è il senso di soddisfazione. Cioè questa gente ha concluso la giornata, il papà è tornato al lavoro, e senti che c'è la soddisfazione di qualcosa difficile da trovare nei nostri ambienti. E questo a me commuove. La gente che alla sera, dopo una giornata di lavoro, si riposa ancora dando delle energie. Noi normalmente ci ritiriamo. Bisogna ritirarsi per morire. Allora, gli input del concilio, gli input delle catechesi di Papa Francesco, gli input della vita sono verso questa direzione di dilatazione, non di implosione. Buon pomeriggio.